Maledizione economica, questo è il tarlo, il problema, il danno della nostra società, in cui un ragazzo non prende il volo, non incomincia a mettere mattoncino su mattoncino per la sua vita in indipendenza perché mancano i soldi. Ma il problema importante qui è che, come nei nulli di morte esistono delle regole in amore, così esistono delle regole per gestire i soldi che noi non conosciamo. Ora, io oggi ho invitato un ragazzo che ho incontrato recentemente, che è bello ferrato sull'argomento, siccome ha 25 anni e sta vivendo queste cose qua nel suo pieno, secondo me era bello ascoltare la sua esperienza e imparare con lui come si gestiscono i soldi ed uscire dalla maledizione economica. Buon ascolto. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful Monday. Come vi anticipavo, oggi vorrei parlare un po' di economia, diciamo così, maledizione economica, come gestire, come imparare a gestire i soldi, come raggiungere la benedetta indipendenza economica, e per fare questa cosa qua ho invitato Emanuele.
Ciao a tutti.
Allora, Emanuele io l'ho incontrato a Oret Labora, perché è venuto a farsi il mazzo giù da noi. Com'è andata l'esperienza?
Da Dio.
È stata bella, dai. Allora, in Oret Labora c'è una cosa che avrei voluto fare e che in realtà poi non abbiamo fatto, che era anche un po' parlare della pratica, di come in qualche maniera si gestisce, non so, una vita, non voglio dire alternativa, però una vita che esca un po' dagli schemi, dagli standard che siamo abituati a vivere, no? Cioè, studi, poi fai l'università, poi cerchi lavoro, mandi curriculum, fai master e tutta sta roba qua. Che secondo me tutto sto modo di vivere va bene per alcuni, però forse non per tutti. Non so, qual è la tua esperienza?
Io sono d'accordo con quello che dici. Allora, diciamo che la mia esperienza in realtà in questo mondo nasce più che altro da un interesse per l'economia e la macroeconomia, soprattutto dalle scuole superiori, poi più legata, diciamo, al come si possono cambiare le cose anche politicamente. Poi ho fatto un passaggio dal, diciamo, usare l'economia per qualcosa di così generico, se vogliamo, per cambiare il mondo in maniera anche un po' utopistica, e portare i concetti della macroeconomia nell'utilità personale. E diciamo, qui è nato un po' il mio percorso. Personalmente, peraltro, condivido anche molto il fatto di uscire un po' da, come dire, dalla ruota del criceto, se vogliamo.
Sì, dal tracciato già segnato.
E che peraltro rispecchia anche un po' il mio percorso. Io ho fatto le scuole superiori, poi l'università l'ho cominciata ma l'ho interrotta, e quindi diciamo anche nella mia vita credo molto in questa cosa qua, e nell'uscire da questa ruota del criceto, possiamo chiamarla. E sicuramente una parte importante di questo aspetto qua è la gestione finanziaria, almeno per me è stato così.
Sì,
quindi
no,
nasce,
chiaro,
da una passione anche, e poi ne ricavo anche una funzionale.
Insomma, prima di continuare, ci sono due cose che vorrei dire, mettere come dei paletti, no? Perché sai, magari poi i discorsi possono anche essere fraintesi. Cioè, la prima cosa che voglio dire io è questa. Io ho una grande esperienza universitaria, perché in realtà io sono addirittura diventato professore universitario, quindi ho fatto tutta la carriera accademica. Però voglio dire questa cosa qua: tanti ragazzi che stanno studiando oggi mi hanno chiesto un po' consiglio e aiuto. La mia domanda è sempre stata questa, no? Ma a te interessa quello che stai studiando oppure no? Perché io ho studiato fisica perché ero molto appassionato di fisica e volevo studiarla. Non ho mai pensato di studiare fisica perché così dopo avrei lavorato. Nel senso, non è che ero mantenuto figlio di papà o qualcosa, però semplicemente avevo fiducia che se stavo studiando era perché stavo costruendo in qualche maniera il mio futuro in questo modo, cioè con queste competenze, perché pensavo che mi sarebbero state utili. Vabbè, questo è un altro discorso. Mm-hmm. E poi l'altra cosa è, magari ci sono dei lavori in cui tu devi studiare, non so, se vuoi fare l'ingegnere,
medico.
Medico, chiaramente devi per forza avere una certificazione, diciamo così, che ti dà l'università, ecco. Però detto questo, anche l'avvocato chiaramente, eccetera. Però detto questo, secondo me la percentuale di ragazzi che alla fine seguono questa strada per avere l'abilitazione per poter fare un certo mestiere sono una frazione, una percentuale piccolissima rispetto a tutti quelli che occupano l'università oggi. Perché la maggior parte dei ragazzi vivono l'università come o da una parte non sapere bene che cosa fare, quindi intanto studio, o dall'altra con questa, non so, percezione erronea che avere comunque la laurea sia qualcosa in più che ti permette di lavorare, di avere uno stipendio migliore, non so che cosa. Questo è totalmente falso, lo dico già da adesso con l'esperienza, cioè avrò 45 anni pure per qualche cosa, no? Nel senso, mi prendo tutti in giro che sono vecchio, quindi cioè, almeno posso dire che nel mondo del lavoro ci sono stato tanto, e avere la laurea non è sicuramente diciamo un passaporto per avere un miglior lavoro, assolutamente no, questo è falso. Il secondo paletto che volevo mettere era questo, ed è, lo raccontavo già a Emanuele quando stavo in macchina, ed è stato questo: l'altro giorno sono andato alla posta per spedire un pacco, e dopo aver fatto un'ora di fila lì alla posta, perché l'app non mi funzionava lì per fare la prenotazione online, non so che cosa, e quando presento il QR code per il pacco eccetera così, il coso della posta dice: no, ma c'ha lo sfondo nero, non lo legge, torni un'altra volta, ma che stiamo scherzando, cioè ho fatto un'ora di fila. Come è così divertente vedere le angosce dei clienti, dico, ma stiamo scherzando? Zero professionalità. Ma questo non succede soltanto nella posta, succede nella stragrande maggioranza dei posti di lavoro, perché mi rendo conto che lavorare per la maggior parte delle persone è un barattare il proprio tempo per un salario. Cioè non, professionalità vuol dire un'altra cosa, vuol dire mettere a servizio un proprio valore aggiunto a qualcun altro che ne ha bisogno. Invece barattare il proprio tempo per un salario è proprio questo, no? Io vado lì, faccio sta roba, così sto lì 8 ore, così poi alla fine posso pagare l'affitto. E il che, secondo me, questa cosa è piuttosto inaccettabile, perché il tuo tempo è prezioso e non è questo il modo più intelligente e utile di condividerlo e di metterti a servizio per gli altri. Questi qua sono i due paletti che volevo dire, cioè da una parte è il ruolo dello studio nella tua vita e dall'altro il ruolo del lavoro nella tua vita, cioè so ste due robe. Scusa, ti volevo giusto, ci ho interrotto perché volevo precisare questa cosa qua. Non è che sono contrario allo studio o altre cose così. No, il motivo per cui ti ho invitato qua è questo, che io a 25 anni ero completamente analfabeta di tutto ciò che avesse a che fare con il mondo finanziario. Che poi sembra una cosa proprio da giacca e cravatta, no? Quando dici mondo finanziario, sembra una roba proprio così. In realtà non è questo, secondo me, o almeno oggi non ho questa percezione, ma piuttosto ha a che fare con la gestione dei soldi, proprio banale, cioè il budget mensile. Io la prima volta che ho visto gestire il budget mensile in maniera proprio militare è stata Alessandra, mia moglie, quando da appena sposi lei aveva il suo taccuino in cui metteva tutte entrate e uscite, ed era una cosa, cioè, ma io vorrei comprare questa cosa? No, perché è fuori budget, oppure no, al prossimo mese, perché adesso così. Però, diciamo, da mio padre ho sentito questo discorso degli investimenti, ma mi sembra una cosa lontanissima, cioè, io ho 100 euro e dico: papà, ma si possono investire? Ma che ci fai con 100 euro, giustamente mi diceva. E quello che ho capito oggi, invece, è che c'è proprio un analfabetismo per quanto riguarda proprio la cultura del risparmio e la gestione dei soldi, no? Che penso che è un po' quello che invece tu hai un po' studiato per conto tuo, insomma, per tuo interesse.
Certo, infatti ci tengo anche a precisare, io non ho zero titoli, però appunto è un approfondimento che ho fatto per conto mio, e poi diciamo piano piano accumuli un po' sia l'esperienza sia un po' la conoscenza, e devo dire che onestamente sono anche contento anche dei risultati che ho ottenuto. Per me è importantissimo quello che dici sull'importanza di, diciamo, abbiamo un po' l'idea che l'investimento sia qualcosa, appunto, come dicevi tu, di giacca e cravatta, quindi una cosa distante da noi. Io faccio l'operaio, non posso permettermi di investire, no? Tutta questa logica qua, un po' probabilmente culturale, e che porta anche a una carenza di interesse su questa cosa qua e una mancanza di disciplina, se vogliamo, esatto, sì, nell'ambito della gestione finanziaria. Però secondo me, come dicevi bene, è molto paragonabile all'amore, no? Ci sono delle cose che per cui ci discipliniamo, però in ottica di un qualcosa di più grande. Adesso ridimensioniamo un po' le cose, però anche nel mondo del denaro secondo me è molto importante questo valore. Come dice Gioco willing, discipline equals freedom, no? La disciplina significa libertà, perché per ottenere degli obiettivi che tu hai nella vita, il fatto di disciplinarti, attenerti a degli obiettivi e alle regole che ti sei dato, ti aiuta insomma a raggiungerli.
Ma è molto interessante.
E per me è fondamentale anche nell'ambito finanziario.
Sì, no, è molto interessante questa cosa qua, assolutamente. Beh, racconta, vorrei impostare questa chiacchierata un po' così, no? Immagina che io ho 25 anni, di cuore ce l'ho insomma, interiormente ho 25 anni, e sto incominciando a lavorare, sto cercando lavoro, mi sto affacciando per la prima volta in questo mondo, e magari, non so, sto incominciando a pensare che cosa ci devo fare con i soldi, cioè quei 100 euro che mi rimangono alla fine del mese, esattamente cosa ci devo fare, e sono completamente analfabeta da questo punto di vista, non so bene che cosa fare, e vengo da te perché tu ne sai di più, no? Tu che cosa diresti?
Allora, anzitutto di darsi un budget per tutto, incluso gli investimenti. Ad esempio, mi trovo bene con un banalissimo file Excel in cui, prima di sapere quante entrate avrò all'inizio dell'anno, ho questo file Excel che dura appunto tutto l'anno, in cui divido già in percentuale delle mie entrate come voglio dividere i soldi che spenderò. Quindi, ad esempio, non so, il 40-50% va per la sopravvivenza, quindi affitto, cibo, tutte queste cose qua, l'automobile, una parte per gli svaghi, una parte per le donazioni, una parte per gli investimenti. Chiaramente per me è una parte importante. Chiaramente questa parte va modulata sulla base delle possibilità della persona, del rapporto anche rischio-rendimento con l'avere una persona.
Devi avere comunque un'idea di quanto sono gli ingressi, cioè che se gli ingressi sono 500 euro al mese,
devi tarare tutto, assolutamente.
È un discorso. Cioè.
Poi chiaramente uno a 25 anni, 20 anni, magari può permettersi di sbilanciare più sulla parte degli investimenti, se vogliamo, questa bilancia, mentre magari a 35-40 anni con la famiglia hai bisogno di tararti, insomma, e questa è una cosa assolutamente personale.
Perché è importante fare un budget?
Perché purtroppo se non ci discipliniamo, e il budget è funzionale alla disciplina in questo senso qua, umanamente siamo portati a spendere a volte anche più di quello che possiamo. Sono dei dati molto forti sugli Stati Uniti, su come l'abitudine delle carte di debito abbia portato milioni di americani a cifre di indebitamento pazzesche, no? Okay. Poi senza neanche accorgertene, perché specialmente nel mondo d'oggi molto digitale, strisciamo la carta e non ci rendiamo neanche conto magari di quello che spendiamo. Invece è molto importante il budget per disciplinarsi. Quindi secondo me anche chi è in famiglia, secondo me è importante che una persona almeno della famiglia si dedichi a questa cosa qua.
Ok, cioè quindi in teoria uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe ipotizzare, diciamo così, grosso modo, mettiamo un salario di 1000 euro, giusto per fare il numero tondo, potrebbe essere 1500, potrebbe essere 1200 o quello che sia, e quindi scaglionarlo a seconda un po', cioè già da prima, non tanto nel vedere quanto mi rimane alla fine del mese, ma piuttosto già da prima sapere quanto deve andare nell'affitto. Quindi si tratta di fare una scaletta abbastanza accurata delle spese che hai innanzitutto, no? Quindi immagino affitto e mangiare come prime cose, no?
Esatto.
Quindi innanzitutto bisogna stimare questa roba qua.
Chiaramente ci sono, sappiamo tutti che ci sono degli imprevisti, ma ci sono delle cose che non sono sotto il nostro controllo, indubbiamente, però quelle cose capitano, ci si andrà dietro nel momento di un'emergenza. Questo non vuol dire che non dobbiamo disciplinarci per le cose quotidiane, se vogliamo, no? Che abbiamo più sotto il nostro controllo.
Secondo me, ecco, un argomento importante di cui ho sentito parlare recentemente è questo qua della time preference, che non so come si dica in italiano.
Preferenze temporali.
E ci parli di questa cosa? Cioè...
Diciamo che io ho familiarizzato con questo concetto specialmente grazie ad alcuni economisti, di cui anche premi Nobel. Per esempio, penso che il primo che ne abbia parlato fosse von Mises. Comunque, diciamo che questo concetto nasce per dare una ragione ai tassi di interesse. Quindi okay. perché una persona è disposta a prestare dei soldi in cambio di un tasso di interesse a seconda delle sue preferenze temporali. Quindi una preferenza temporale bassa, quindi una volontà cioè un'esigenza di spendere del denaro in breve, adatterà il tasso di interesse.
Ecco, infatti, spiega cosa vuol dire preferenza temporale innanzitutto. Cioè un'alta preferenza temporale, cosa vuol dire una bassa preferenza temporale?
Un'alta preferenza temporale vuol dire avere come dire, volere dei risultati, se vogliamo, nel breve termine.
Okay.
E quindi sì, dei risultati in breve termine, mettiamola in maniera più semplice possibile. Una preferenza temporale bassa vuol dire che si è disposti, diciamo così, ad aspettare molto più tempo in cambio di un rendimento, in questo caso, ma okay, vale anche per vari ambiti della nostra vita.
Io ho letto che ci sono, a seconda delle nazioni, anche in Europa, diciamo in media, è stato fatto uno studio per capire le preferenze temporali, così proprio di mentalità della società, e quello che vedevo che in Svizzera e in Germania, per esempio, c'era una bassissima preferenza temporale, e avendoci abitato posso confermare che c'è comunque una mentalità del denaro molto diversa rispetto a quella dell'Italia. Ed è una mentalità che mia moglie dice sempre che sono tirchi tedeschi, perché appunto hanno una cultura del risparmio molto forte, cioè che quel 100 euro che hanno in più, piuttosto che magari, non so, cambiarsi il cellulare o non so che cosa, tendono a risparmiare per poi farci qualche altra cosa, perché in realtà non sono tirchi, perché poi comprano delle cose carissime, cioè, i tedeschi comprano dei tavoli da pranzo, ho visto a casa, cioè una cosa abbastanza comune, tavoli da 5.000 euro, sai, quei tavoloni in legno massiccio pazzeschi, no? Cioè abbastanza, non dico comune, però beh, abbastanza comune, insomma, parecchia gente ce l'ha. O anche, non so, l'investimento della macchina, è difficile che ti compri il catorcio, ma insomma alla fine ti vai a comprare il Volkswagen, certo, in un certo livello, il BMW in un certo livello. E anche per i viaggi, cioè quando fanno i viaggi spesso fanno dei viaggi grossi, non so, partono a 2 mesi da una parte, o organizzandosi con ferie, con, come si dice, le cose parentali, là quando ti nasce un bambino hai diritto a dei giorni di ferie in più, quindi uniscono tutto insieme, anche lì per esempio anche la time preference è per le ferie, magari, capito, lavorano tutto l'anno e si tengono le ferie tutte insieme per poter spendere e fare una cosa,
ecco,
più grossa.
Secondo me, ecco, hai spiegato molto meglio il discorso della time preference, perché è più comprensibile dirla, appunto, una preferenza temporale molto alta vuol dire una predisposizione al consumo nel breve termine, una preferenza temporale bassa vuol dire avere la pazienza, diciamo così, di aspettare e risparmiare per, diciamo, una spesa magari anche maggiore più avanti. Nell'ambito del macroeconomico poi si associa più alla volontà a come le aziende si comportano, quindi se il tasso di interesse proposto è molto basso, un'azienda non è stimolata a risparmiare ma a investire, che non può sempre, voglio dire, una bella cosa, perché vuol dire che dedichi meno spazio al risparmio, e quindi un investimento magari frettoloso a causa di un tasso di interesse, diciamo così, anche magari a volte inquinato, troppo basso, ti porta a fare delle scelte
frettolose che magari a lungo termine non ti danno quel risultato, non ti portano in quella direzione in cui vorresti
andare.
Quindi
forse andare, spiegato così magari anche più comprensibile, risparmio, consumo.
Allora io volevo dire una cosa sulla preferenza temporale alta, che è quello che ho visto tantissimo per esempio con mia suocera. No? Che non è una critica in realtà, perché in realtà volevo spiegare per quale motivo spesso si ha una preferenza temporale alta. Ho visto mia suocera, per esempio, non so, gli davano dei soldi in più della pensione, oppure un buono alle poste che veniva liberato in qualche maniera. Lei lo prendeva e lo spendeva subito, ci rifaceva la cucina, ci comprava la lavastoviglie. Perché, e dicevo, ma scusa, no, perché li spendi subito questi soldi? Perché poi, capito, se ce l'ho in banca poi si perdono, così invece, capito, li consumo subito e ci faccio qualcosa di utile. Quello che ho capito è questo, che spesso, magari non per tutti, però spesso avere una preferenza temporale alta è associato a una sfiducia di quello che tu ci possa fare con i soldi. Cioè, c'ho 1.000 euro, cavolo, mi faccio il frigo nuovo, perché è una cosa che comunque magari devo farla, e i soldi adesso ce l'ho, dopo chissà che fine fanno questi soldi. Cioè, nel senso, si perdono, si vanno perdendo, perché, capito, se ce l'ho in banca poi magari piano piano si consumano, oppure comunque se le metto alle poste non mi danno niente, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me, appunto, avere una preferenza temporale alta è associata a una sfiducia. Cioè, il frigo lo compro adesso, ce l'ho, e almeno con quei soldi che ho in più ci ho fatto qualcosa. Mentre invece metterli in banca, cioè, stanno lì, è come se non esistessero, si evaporano. Che è vero, perché magari se uno ce l'ha lì, piano piano ritira senza avere un budget, allora magari uno incomincia a perdere. E secondo me questo qua ci dà un po' il gancio a un altro discorso, cioè che cosa vuol dire fare un investimento. Che okay. Non è la cosa da giacca e cravatta, no?
No, esatto. Prima c'è da dire una cosa, secondo me, sulla preferenza temporale alta, che il mondo in cui viviamo ci spinge molto a una preferenza temporale alta. Sia dal punto di vista culturale che al lato pratico. Negli ultimi anni abbiamo visto tassi di interesse molto bassi che comunque ti stimolano.
Spiega un secondo cos'è il tasso di interesse, perché magari non è chiaro a tutti.
Io do in prestito del denaro in cambio di un interesse sul denaro che presto.
Quello al contrario potrebbe essere: io mi compro la lavatrice a un tasso di interesse molto basso, così che costa 500, alla fine la pago 5,50 e non la pago 700, cioè esatto. Se il tasso di interesse è alto la pagherei 700. Esatto. Col fatto che il tasso di interesse è basso sono spinto a comprare una cosa di cui non ho i soldi oggi, ma pagando le rate diciamo che me la posso permettere.
Esatto.
Che sembra che ti renda accessibile qualcosa, però in realtà semplicemente ti sta impoverendo, perché vuol dire che tu ogni mese ti verranno levati quei 100 euro che magari avresti potuto investire invece in qualcos'altro.
Esatto, poi lì c'entra il costo opportunità, si apre un mondo, diciamo, nel valutare quanto convenga eventualmente prendere un prestito oppure mantenere i soldi, investirli, insomma ci sono...
Certo.
Poi un'altra cosa, insomma, che stimola la preferenza temporale alta, che abbiamo visto di più magari nell'ultimo anno e mezzo, due, è l'inflazione. Quindi diciamo, e questo sarà utile dopo per tornare anche a come investiamo.
Ok.
Però diciamo è solo per dire l'ambiente circostante.
Però devi spiegare l'inflazione che cosa.
L'inflazione, se guardiamo la definizione fino ai primi del Novecento, era l'aumento di massa monetaria. Quindi voglio dire, per esempio, oggi circolano $1 milione in tutto l'ambiente che stiamo considerando, che okay? Vediamo tutto il mondo $1 milione,
sì.
Domani ne circolano 1.100.000, c'è stata un'inflazione del 10%, vuol dire che il circolante è aumentato del 10% di quella materia lì, di quella valuta lì, eccetera.
Sì.
Poi nel tempo diciamo si è inteso, anche oggi si intende nelle notiziarie eccetera, prevalentemente come aumento generale dei prezzi, che è una conseguenza anche...
potere d'acquisto con 100 euro che ci compro,
esatto, diciamo che è legato alla massa monetaria in circolazione, perché più massa monetaria in circolazione c'è e a parità di merci a disposizione aumentano i prezzi. E poi diciamo che però l'inflazione al consumo, quindi i prezzi al consumo, l'indice dei prezzi al consumo ha mille variabili, può essere una variabile logistica, può essere lockdown, sono mille fattori.
Sì, sì, sì.
Per cui diciamo queste sono le due definizioni un po'...
Però diciamo l'inflazione oggi, cioè il punto dell'inflazione è questo, secondo me, proprio in maniera proprio banale, manco 1.0, proprio 0.1 potrebbe essere questo. I 100 euro che tu oggi hai in tasca, fra un anno non valgono più 100 euro, ma valgono 90. Perché se noi guardiamo, per esempio, io parlo, c'è l'amico nostro che ha il supermercato che ci fornisce per Oret Labora, lui ha tutti i dati proprio alla mano così, e mi ha spiegato che la spesa per moltissimi prodotti è aumentata del 40% da gennaio ad oggi. Cioè 40% vuol dire che se prima spendevi 100 euro, adesso ne devi spendere 140 per comprare le stesse cose. È tanta roba, insomma, cioè, perché adesso diciamo il prezzo della benzina anche è aumentato di cifre di questo livello qui, però diamo colpa alla guerra, ma per la spesa non puoi dare colpa alla guerra, perché è una cosa che c'era già da prima, e se pensi anche al caffè cornetto al paese, costa adesso 2,20 e prima costava 1,80, cioè anche lì ci sta un aumento... più del 20%, 30%, quant'è, non mi ricordo più, insomma, stiamo parlando di grossi rincari, quindi vuol dire che il famoso soldo sotto al mattone è un soldo che evapora, cioè non è che dici, sai, no, io prendo lo stipendio e me lo metto dentro al materasso, vuol dire in qualche maniera farlo evaporare, quindi da qua entra in gioco il discorso di come investire, cioè nel senso, esiste un modo per fare in modo che questa cosa non accada con i nostri soldi? Domanda, risposta.
Okay. Allora, io credo che l'obiettivo debba essere investire per quanto meno coprire i tassi di inflazione.
Certo.
E possibilmente, chiaramente, portare a casa qualcosa di più. L'importanza, secondo me, è fondamentale è la diversificazione all'interno degli investimenti, perché diciamo ogni investimento può essere a copertura, si dice, no, fare hedging in termine più tecnico, comunque a copertura magari di un altro investimento se le cose dovessero andare male, e poi perché insomma tutte le uova in un paniere si rischiano di rompere tutte insieme.
Ok.
E quindi questo è il primo elemento fondamentale. Ma
questo vorrebbe dire, per esempio, se tu compri soltanto azioni, poi il mercato va giù, tu hai perso un sacco. Esatto. Se tu magari invece hai un po' di oro, un po' di questo, un po' di questo, eccetera, allora la cosa
si senza impazzire, perché ovviamente si dopo si rischia anche di entrare nell'eccesso opposto.
No, certo.
Però ma
alla fine le grandi branche, da quello che ho capito io, oggi sono immobiliare fondamentalmente, mm-hmm. no? Materie prime tipo oro, forse, ma anche il petrolio, oro, fa parte
argento, petrolio. Sì, ma anche rame, nickel, se
okay,
vogliamo, tutto quel mondo,
tutto quel mondo, ok. Poi ci sta tutto il mondo delle azioni,
esatto, no? Azionarie.
E poi c'è il mondo delle cripto.
Esatto, sì, io di solito tendo a dividerle in questo modo qua.
Ok, questi qua sono i grossi settori.
Il macro. Diciamo che possiamo escludere l'immobiliare nel contesto che abbiamo preso noi, quindi una persona con pochi capitali che sta mettendo da parte 100 euro al mese, 200, 50 anche euro al mese, sì. Perché comunque chi è fedele nel poco sarà fedele nel molto.
Infatti bravo, no, ecco, diciamo una cosa, secondo te ha senso veramente mettere da parte 100 euro al mese?
Assolutamente sì, per due ragioni. Primo, perché comunque stai mettendo da parte del capitale, e poi magari dopo facciamo due conti, ma con un interesse composto nel lungo termine, quello che ti sembra poco o niente oggi diventa una cifra importante nel lungo termine.
Allora aspetta, perché avevamo detto, no, di fare sto calcolo, quindi mettiamo che te metti da parte 100 euro
al mese.
Questo fanno
1200 euro.
Aspetta, sì, no, in 10 anni fanno, abbiamo detto, 12.000 euro, no? Mm-hmm. Giusto?
Esatto.
Però, come dicevi te, non sono 12.000 euro, no?
Sono 12.000 euro meno l'inflazione, possiamo dire, quindi...
No, okay. Intendevo dire, se tu fai un investimento... Ah,
diciamo, fra 10 anni, se io questi qua li metto da parte, li risparmio, li tengo in un conto corrente...
Esatto, sono 12.000 euro.
Sotto il materasso, sono 12.000 euro a valore nominale...
Ok, questi facciamo finta che non, lasciamo perdere l'inflazione, okay, okay. Così... E sono 12.000 euro e basta. Ma se tu li investi, giustamente, vuol dire che tu in qualche maniera, tu con i tuoi soldi li stai dando a qualcuno che ci faccia qualcosa.
Esatto,
in pratica, no?
Sì.
In qualche maniera, o no?
Tecnicamente
se compri l'oro,
criptovalute, no, se ti compri una casa sei tu, diciamo, il responsabile, sì, però sì. Diciamo in linea generale,
vabbè, investire vuol dire mettere dei soldi da una parte che in qualche maniera si rivaluteranno in qualche maniera,
o si rivalutano o lasciano un rendimento,
esatto, anche un rendimento, certo, come l'affitto di una casa che tu sei comprato, va bene. Allora, il discorso interessante è questo, prendendo in considerazione, non so, un ritorno anno del 6% che è, del 5%, giusto per fare un calcolo più semplice, sciocco, diciamo, facendo un calcolo così del 5%, verrebbe fuori una cosa che è quello dell'interesse composto, che è molto interessante, cioè questo. Cioè tu in un anno, se metti da parte 100 euro, metti da parte 1200 euro l'anno, giusto? Su questi 1200 euro si calcola il 5%, che in questo caso sono 60 euro, d'accordo. Però il problema è questo, che l'anno successivo a quei 1200 euro non saranno 1200 ma saranno 1260 come budget di partenza, a cui tu aggiungerai altri 1200. Così che quando andrai a fare il calcolo dell'interesse non sarà più su 1200 ma sarà su 2460. Questa cosa qua, che sembra una stupidaggine, in realtà tende ad avere una crescita che si dice esponenziale. Da un punto di vista matematico, fisico, non so, così, il che vuol dire che nei primi tempi cresce in poco, diciamo, come cresce una funzione lineare, cioè che è una cosa che raddoppia anche, quindi cresce poco in maniera proporzionale, ma che dopo un po' di tempo esplode, cioè diventa grandissima. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire. Allora, se tu metti da parte 100 euro al mese con un tasso di interesse del 5%, alla fine di 10 anni avrai messo da parte 15.500 euro, quindi non 12.000 ma 15.500, cioè avrai messo da parte 3.500 euro in più, che 3.500 è parente a 4.000, che è un terzo di 12.000, cioè quindi tu già hai un terzo in più, è come se invece metti da parte 100 euro avessi messo da parte 130 in qualche maniera. Ma la cosa diventa impressionante quando tu non consideri 10 anni, ma consideri 20 anni. Perché a 20 anni, invece, mettendo da parte una cosa del genere, l'interesse a questo punto non è più, diciamo, di poco, ma diventa paragonabile ai soldi che tu hai risparmiato. Perché viene un totale di 41.000 euro in 20 anni, in cui tu hai messo da parte proprio fisicamente al mese 24.000 euro, ma te ne ritornano di interessi 17.000, quindi quasi quanto quelli che tu hai messo da parte. Che se avessi un tasso di interesse invece che del 5, ma del 7, giusto per farvi capire, a quel punto tu avresti che gli interessi sono 27.000 euro, e che sono più grandi dei 24.000 euro che tu hai messo da parte. Questo vuol dire che il trucco, diciamo così, dell'investimento non è investire tanto, ma è investire a lungo. Cioè, per questo è così importante pensare a un investimento iniziato a 20 anni di 100 euro al mese. Perché dopo 20 anni, quando tu ci avrai figli, o comunque cominci ad avere delle responsabilità economiche, magari avrai bisogno di avere questi soldi per farci delle cose, a quel punto tu avrai messo da parte il doppio di quello che tu, diciamo così, hai cacciato di tasca tua. Questo rende il discorso dell'investimento del tasso di interesse composto un discorso di low time preference, cioè di preferenza temporale bassa. Cioè, io sti 100 euro non me li brucio in una cena esagerata al mese, ma me li tengo invece investiti in qualcosa, così che nell'arco di 20 anni diventeranno il doppio di quello che ci ho messo. Il che sembra una cosa, tra virgolette, avida, ma non è affatto avida, è pratica. Cioè, se tu pensi che la maggior parte dei ragazzi non fanno delle cose nella vita, non si sposano, non prendono scelte più rischiose, sempre per un discorso economico, questi qua sono semplicemente strumenti che ti aiutano ad avere un controllo su questa cosa. Semplicemente questo. Poi Alessandra non abbiamo mai messi da parte questi soldi, noi abbiamo sempre dato alle Clarisse, ogni volta che c'è un po' di soldi, noi abbiamo sempre investito nella Banca Popolare del Paradiso, il che va benissimo, cioè ci mancherebbe. Noi tutti i soldi del matrimonio, per il nostro matrimonio abbiamo raccolto i soldi, non abbiamo avuto regali, e tutti i soldi raccolti del matrimonio abbiamo dati in una missione in Africa.
Su questo io lo consiglio a tutti: fate budgeting anche per le donazioni.
Noi non facevamo budget, noi andavamo direttamente gamba tesa direttamente, ma veramente non sapendo cosa fare. Diciamo, sicuramente questi sono soldi ben investiti, perché sono investiti per un progetto di Dio. E questa cosa qua io posso dire che funziona, cioè nel senso, non abbiamo mai avuto problemi economici da questo punto di vista, anzi veramente ci è sempre tornato il 100. Però detto questo, secondo me uno deve avere la possibilità di scegliere e di avere un controllo su questa cosa, cioè di dire: sì, io voglio investire il 100% nella Banca Popolare del Paradiso. Benissimo, va stra bene. Noi ogni mese diamo una bella fetta di quello che entra con il crowdfunding, lo diamo sempre in progetti di beneficenza, sempre ogni mese, perché indipendentemente da quanto raccogliamo sappiamo che è importante investire nella Banca Popolare del Paradiso. Cioè, questo punto, cioè nel senso, non... Detto questo, secondo me è importante avere la possibilità di fare delle scelte, e quindi nel fare delle scelte devi avere un controllo, devi capire come funziona, e capire l'interesse composto secondo me è fondamentale. Io spero che non sia troppo tecnico per chi sta ascoltando, però secondo me il succo è questo: risparmiare quei 100 euro al mese, metterli nel budget quei 100 euro al mese, è utile a lungo termine, è molto utile, che poi magari se non sono 100 sono 200 ancora meglio, e se sono 50 va anche bene, insomma non è quello. A questo voglio, prima di andare a parlare un attimo di questi diversi tipi di investimento di cui hai parlato, io volevo dire una cosa, mi volevo agganciare su una cosa che mi hai detto tu prima in macchina, che è questa. Tu mi hai detto: sui soldi che entrano hai pochissimo controllo, perché è il lavoro che fai, eccetera eccetera, e il capo non ti paga o il cliente non ti paga o quello che sia. Invece hai totale controllo delle uscite, e questa cosa è sicuramente vera, nel senso che tu puoi sempre scegliere di, non so, pagare un affitto più basso, avere una macchina più economica, limitare
le
uscite o serali, oppure non so, evitare di mangiare a pranzo fuori al lavoro e portarti la schiscetta da casa con l'insalatina, che è anche più sano, ragazzi, lo dico, detto questo. Perché quei 5 euro spesi al giorno, veramente 5 euro risparmiati al giorno, 5x5 25, pensando più o meno al, diciamo, 5 giorni lavorativi più qualche extra del fine settimana, 5x5 25, sono già 25 euro risparmiati a settimana, che in un mese fanno sti 100 euro. Cioè, veramente quei 100 euro risparmiati vuol dire risparmiare 5 euro al giorno, che veramente è niente. Detto questo, penso anche un'altra cosa, che conosco diverse persone mi hanno raccontato di vivere veramente da stipendio a stipendio, cioè che tanto mi entra alla fine del mese, tanto poi finisco a spendere, e ho parlato con alcune persone e veramente anche avevano, se vuoi, un budgeting stretto, cioè nel senso, cioè io di affitto devo spendere questo, di mangiare devo spendere questo, di figli devo spendere questo, veramente io alla fine del mese non mi rimane niente. E chiamate questo discorso come utopistico o non so che cosa, però io non ho mai accettato questa cosa per la mia vita, cioè per la mia vita io non ho mai accettato questa cosa qua. Poi se te ti sta bene, va bene, però per me, quando mi sono trovato in situazioni in cui tot entrava e tot usciva, che comunque con la moglie nazista che mi trovo, con il budget, vi posso assicurare che è sempre stato tutto molto stretto all'osso. E detto questo, io non ho mai accettato questa cosa qua, cioè ho sempre detto, se spendo 1000 euro al mese e mi entrano 1000 euro, c'è qualcosa che non va. Cioè, quindi una volta che tu hai analizzato bene le tue uscite, e queste uscite non possono essere ridotte di più di quello che sono, ripeto, mantenendo una vita vivibile, cioè non è, qua non si tratta di vivere il chiapprastrettismo militante, ma piuttosto di avere consapevolezza degli sprechi delle tue giornate, perché questa è qualcosa di cui non ci rendiamo conto, che la cazzatina su Amazon te la compri sempre, che la cosa in più da mangiare fuori te la compri sempre, spendi un euro per la Coca-Cola invece di comprarla al supermercato, eccetera eccetera eccetera. Ecco, questo discorso non vuol dire appunto vivere una vita troppo risicata, però vuol dire anche avere consapevolezza degli sprechi che si fanno quotidianamente. Detto questo, se tu fai un lavoro che veramente tanto ti esce, tanto ti entra e tanto ti esce, puoi decidere consapevolmente di stare in questa situazione, ma io personalmente ho sempre detto no. Cioè, se questa è la situazione, vuol dire che c'è qualcosa che non torna. E questo non vuol dire andare a vivere con mamma e lasciare il lavoro perché io non mi abbasso a lavorare 900 euro al mese. Non è questo, ma è piuttosto trovare o una sorgente di guadagno alternativa, ulteriore, che non so cosa, cioè potrebbe essere un'attività online, potrebbe essere, non so, io non sono, francamente non sono un esperto, però conosco tanta gente che ha fatto ste robe, oppure semplicemente cambiare prospettiva sul lavoro, che adesso lo voglio toccare giusto tangenzialmente, però lo voglio dire, ci tengo a dirlo, che abbiamo ancora una mentalità inaccettabile in cui aspettiamo che ci venga dato il lavoro, che qualcuno che ti assuma, ma questa cosa poteva andare bene negli anni 50, ragazzi, negli anni 60 forse, negli anni 70 è incominciato a scricchiolare, ma non si può vivere così. Prima essere imprenditori voleva dire fare una scelta di mestiere, di lavoro, ora essere imprenditori è una necessità. Non importa se tu fai il medico o se fai il maestro d'asilo, ma devi comunque essere imprenditore della tua vita lavorativa. Non puoi pretendere di vivere con lo stipendio che ti dà lo stipendio statale, perché così vivrai veramente da stipendio a stipendio. Non ci sono scampo, cioè non c'è scampo. Non so tu come la pensi.
Io sono d'accordissimo, e anzi penso che dobbiamo saper vedere anche perché insomma abbiamo troppo, specialmente in Italia, una mentalità di mi lamento, perché poi magari quello che rincorre lo stipendio magari dopo dice lo stipendio è basso, il lavoro non va bene, eccetera. Però la lamentela va bene se è funzionale, no? È un cambiamento, altrimenti no. Io credo che debba essere l'occasione, anche quella magari di essere risicati a fine mese, eccetera, di guardare oltre, cercare di intraprendere strade nuove che poi magari sono proprio le strade che ti fanno anche vivere una vita migliore, no? Magari chi ha fatto quel lavoro che però sì lo fa ma gli pesa, trova l'occasione di sfruttare una passione, eccetera. Quindi io credo che magari si può
è un discorso ampissimo,
però, sì, da lanciare lì,
però secondo me bisogna
magari prendere. Parti con quello che gli americani chiamano un side hustle, no? Cioè un lavoretto da parte, una passione, magari la butti lì, tanto comunque ti piace farla, quindi male non ti fa, sono soldi che spenderesti per inseguire quella passione lì, perché certo. Per le passioni si spendono soldi,
certo.
Magari un domani no, metti le basi per...
Bisogna sempre prendere in considerazione in maniera molto seria questa cosa, secondo me. Quindi cioè, non si può accettare una mentalità di questo tipo. A meno che tu non prenda consapevolezza di questo e dici no, cavolo, io voglio fare il bidello e guadagnare 1.000 euro, basta.
Però ci si prende la responsabilità.
Esatto, cioè va benissimo questa cosa, io assolutamente non... Perché poi quando parlo così tutti poi mandano i messaggi, no, perché tu giudichi, tu parli così, no, ma io non voglio giudicare nessuno. Semplicemente voglio dire... Ragazzi, apriamo gli occhi, cioè non si può pretendere di andare a 300 all'ora con la 500, se vuoi andare a 300 all'ora ti devi fare McLaren, punto, cioè non ci sono altri, dice, ma io non ci sono soldi per McLaren, vuol dire che non può, o non vai a 300 all'ora, oppure devi trovare il modo di guadagnare i soldi per prenderti la McLaren, non ci sono alternative, cioè non... o vai a rubare, certo. Guarda, cioè, non ci sono.
No, comanda 20, sì.
No, vabbè, nel senso, voglio dire, cioè, la realtà è certo. Questa, cioè bisogna fare un'analisi di realtà, sempre e comunque.
Poi io per chiudere questa parentesi credo anche che c'è no, un allineamento quando tu, la tua felicità, quello che tu vuoi della vita si allinea col progetto di Dio e queste cose vanno in concomitanza e si allinea anche con le risorse di cui hai bisogno, quindi non si sa mai che nell'intraprendere quella strada lì che magari oggi ti sembra una follia ci trovi anche la realizzazione del progetto di Dio su di te e quello non ti può far mancare mai nulla. Quindi...
Io su questa cosa, cioè è chiaro che le energie migliori, le nostre migliori energie vanno sempre spese per capire qual è la tua vocazione, fare un discernimento serio sulla tua vita, ma fare un discernimento serio sulla tua vita include tutta la realtà compreso il lavoro. Cioè. E posso dire che per noi, avendo iniziato 5 Mento Pesce ormai praticamente 10 anni fa, posso dire esattamente questo, cioè che quando abbiamo iniziato a pensare a 5 pane e 2 pesci abbiamo pensato come una cosa, almeno io in particolare, magari Alessandro un po' meno, però io ho pensato come una cosa totalizzante, cioè io desideravo spendermi completamente per questa cosa, cioè dare tutto il mio tempo, tutta la mia creatività, tutta la mia intelligenza per questo, tutta la mia professionalità per questo, perché pensavo che ne valesse la pena e pensavo che ci fosse dietro una chiamata di Dio. Detto questo, avevo comunque 3 figli, avevo una moglie, ho una famiglia e ci stava cioè questa idea cozzava con la realtà, no? Mm-hmm. Che voleva dire pagare un affitto, pagare la spesa, eccetera, cioè le bollette e compagnia bella. 5 pane e 2 pesci non è un lavoro, però oggi noi viviamo così, in maniera del tutto rocambolesca, del tutto inaspettata, provvidenziale, grazie alla generosità delle persone e tutto il resto. Però oggi questa cosa è realtà, ed è realtà non tanto perché ci è stata data, ma perché, devo dire la verità, l'abbiamo cercata profondamente, sempre però in un grosso discernimento, cioè sempre disposti a mollare tutto e a tornare indietro perché tutto ciò che è soltanto un tuo progetto non funziona, però ciò che è progetto di Dio poi funziona sempre. Detto questo, investimenti.
Torniamo a bomba.
Dai, abbiamo detto queste quattro categorie.
Abbiamo detto queste quattro categorie. Appunto, dicevamo l'immobiliare, lo lasciamo un attimo da parte per quelle ragioni di cui prima.
Posso dire una cosa sull'immobiliare? Sì. Allora, come romano, diciamo, cioè vivere a Roma con la casa in affitto è sempre stata un po' una follia. Magari oggi è un po' di meno, però ecco, 15 anni fa sicuramente era una follia. Almeno tutti i miei amici avevano tutte le case di proprietà, o perché gliel'avevano passate i genitori, o perché avevano fatto mutui indebitandosi, tutta sta roba qua. Però devo dire questo, io non ho mai voluto comprare casa, mai, da una parte perché non c'era veramente la possibilità economica di farlo, sarebbe stato veramente un mega stretch folle di questi mutui a 35 anni, non so, vendendo mia sorella che non c'ho per dare l'anticipo. Va bene, detto questo, io non sono personalmente, questo è proprio un discorso personalissimo, no financial advice, ed è questo, cioè io non sono disponibile a indebitarmi per 30 anni su un mutuo perché io non so fra 30 anni la vita dove mi porta. E dirai no vabbè, ma tanto dopo puoi rivenderti, puoi fare... No, io questa cosa non la voglio fare, io ho sempre preferito avere la libertà, non so, di dire bene, disdico la casa dove sto in affitto oggi, fra un mese sto via. E l'abbiamo fatto diverse volte, quindi non è manco una cosa tanto ipotetica, cioè questa opportunità l'ho utilizzata almeno 3 volte, ecco, quindi non mi ha mai... Penso che investire in una casa sia una cosa buona, perché ti dà un rendimento, ti dà cose, però ti dà quei legami che io non voglio, io personalmente, io non voglio avere, ecco.
Sì, secondo me è una scelta molto personale. Per dirti, io personalmente sono molto pro affitto, diciamo così, perché la vivi come una tua spesa da pagare, non hai gestioni eccetera, cioè sei un consumatore di una casa tra virgolette, mentre vivrei la proprietà più come investimento. Però lì io suggerisco, se uno vuole prendere quella direzione lì, magari di specializzarsi, perché ci sono 1000 fattori che influiscono su una scelta del genere, la posizione, il tipo di casa, eccetera. Certo, io non sono competente.
Io ho sentito persone che dicevano, vabbè cavolo, io non abito qui, però la casa me la compro qui perché qui ho un rendimento in proporzione rispetto a... Cioè, immaginati, tu sei una famiglia, devi spendere 400.000 euro per comprarti una casa a Roma per poterci abitare, forse è meglio spenderne, che ne so, 2,50 per farsi un monolocale più verso il centro, che lo converti, non so, in Airbnb, lo affitti,
certo,
in cui ti mantieni la proprietà dell'immobile che comunque si rivaluta nel tempo, e in più hai l'entrata mensile piuttosto alta di una casa affittata a settimana. I discorsi ipotetico di cui non ne capisco, certo, niente.
Poi subentrano anche questioni affettive, magari, per chi compra la casa della sua vita,
sì,
e su 1000 fattori,
sì,
che
sì,
io non
sì,
me la sento anche di giudicare. Però deve essere una cosa molto personale, però l'analisi che io condivido molto quello che hai detto, però credo che sia una cosa molto personale. Lancio solo una cosa, giusto, io lo lascerei un attimo da parte per il target che stiamo prendendo,
sì,
quindi
sì,
il giovane,
sì,
eccetera. Però ecco, diciamo che, aperta parentesi e chiusa subito, il mondo delle criptovalute permette la tokenizzazione, no? Anche di immobili, quindi prendere frazioni di immobile rappresentate tramite un token e ottenere anche la rendita dell'affitto. La buttiamo lì così. Ma io ho fatto anche un regalo a un fratello, $50 di un appartamento a Detroit e si prende quei 5 euro all'anno.
Vabbè, buono, dai, ok.
Comunque, ecco, quindi lasciando un attimo da parte questo. Poi abbiamo l'azionario, i metalli preziosi, se vogliamo, e le criptovalute. Credo che sia importante, quando si approccia a un investimento, farlo in maniera razionale, quindi darsi un motivo del perché si investe in qualcosa. Dopo la realtà potrà anche darmi torto, chiaramente, però almeno dico le basi del perché faccio,
certo,
una,
certo,
scelta.
Certo.
Secondo me il diversificare in queste 3 parti è molto importante, e dare il peso a ciascuna a seconda della propria propensione al rischio.
Questo è molto importante, perché da quello che ho capito io, cioè il rendimento anno è proporzione al rischio,
sì,
punto, fino a regola matematica. Cioè se ti danno il 2% è perché è un investimento abbastanza sicuro, se ti danno il 15% è un investimento rischioso, punto, fine,
certo,
non c'è discorso.
Poi diciamo ci sarebbe un discorsetto, cioè che il mercato comunque non è perfetto, è molto dinamico, quindi si può cogliere l'occasione di un momento,
certo,
in cui
no.
Le persone non realizzano la sicurezza dietro,
sì,
l'asset, quindi
sì,
il rendimento,
sì,
si alza,
sì,
cioè
sì,
sono,
no,
mille fattori, però in linea di principio
però bisogna sempre ragionare così, quindi se ti trovi di fronte a possibilità di guadagno sproporzionate con assicurazioni che non c'è rischio,
è un po' come dire chi ha investito in Amazon quando valeva qualche,
certo,
dollaro,
certo, certo,
si prendeva,
certo,
un rischio molto,
certo,
grande a fronte di un rendimento potenziale molto alto,
certo.
Poi delle magari 100 Amazon che c'erano all'epoca, solo Amazon è arrivata,
esatto,
a valere,
esatto,
migliaia,
esatto,
di dollari.
E oggi se ti compri Amazon, che è comunque un asset non rischioso, guadagni poco, insomma, in,
esatto,
proporzione
il rendimento, sì, esatto,
va bene,
comunque l'azionario. Teniamo un target di persona che non vuole approfondire e diventare matta dietro a queste cose,
certo,
anche se io consiglio magari dei vari settori, se avete il tempo magari approfondirne uno in modo da specializzarsi e anche essere più precisi, fare
competenti,
delle scelte più ottimali,
esatto,
e competenti in quell'ambito. Comunque, prendendo diciamo il target di una persona che vuole prendere, dimenticarsene lì e non studiare più di troppo, direi che nell'azionario guardiamo a indici. Quindi ad esempio
ETF,
che quindi sono sostanzialmente dei panieri di varie aziende, tipicamente aziende, però possono essere anche di metalli preziosi o di commodities, no? Gli ETC sarebbe. Però diciamo sono dei panieri che rappresentano una serie di aziende. ad esempio famoso magari che tutti sentono è l'S&P 500,
esatto, le 500 più
Nasdaq 500, okay, tutte sì, queste sì. cose, il Nasdaq 50, sostanzialmente sono le top 500 in quel caso lì, aziende per capitalizzazione di quel frangente di mercato, l'S&P americano, il Nasdaq, le aziende tecnologiche americane, il FTSE MIB italiane e così via. Diciamo che magari ci si può focalizzare su un 2-3 indici, penso all'azionariato mondiale, i mercati emergenti, americano.
Parlando su, se vi ascoltate il podcast col titolo Indipendenza economica, abbiamo parlato del movimento FIRE, come Financial Independence Retire Early, cioè indipendenza economica e andare in pensione presto, e le persone appunto tendono a investire, da quello che ho visto, in una proporzione variabile a seconda della proporzione appunto a rischio in S&P 500, cioè le 500 aziende più di valore americane e l'azionario mondiale, cioè una media dell'azionario mondiale. L'azionario mondiale ti dà un rendimento basso, ma piuttosto sicuro, perché si crede che l'economia in qualche maniera...
Cioè, diciamo che è molto improbabile che se c'è una crisi, cioè che ci sia una crisi di tutto il mondo contemporaneamente per tutti e prolungata. Ecco.
Ok,
è una questione di probabilità.
Certo, certo, certo. E invece appunto l'S&P 500, cioè le 500 aziende più, diciamo così, monetizzate negli Stati Uniti, ha grossi, grossi guadagni, può avere però anche grosse cadute, come per esempio quando è stato il .net bubble nel 2008, quando è stato, e anche adesso c'è un mercato azionario piuttosto in crisi, insomma, e sicuramente l'S&P 500 è dove è crollato di più, immagino, no?
Adesso, sì, il punto,
in realtà non seguo tanto, però
diciamo che se l'ottica resta, come dicevamo prima, nel lungo termine, se guardiamo lo storico nel lungo termine, cioè il rendimento è discreto, insomma, piuttosto
certo.
buono. Perché consideriamo che la BlackBerry che faceva i telefoni sì. è andata di moda, non esiste più,
però
esce dall'S&P 500 e viene sostituita.
Però c'è
da
Google,
altro, no?
c'è Google adesso,
esatto.
eccetera.
L'S&P 500 prende sempre le top 500 di capitalizzazione, quindi...
Stiamo parlando di, come si dice, metti i soldi e dimenticali. Cioè,
sì, metti i soldi e dimenticali.
Perché c'è un'altra, ecco, io da ignorante... Io pensavo che l'azione volesse anche dire comprare e vendere, no? Compri quando costa poco e rivendi quando c'è un picco. Ma questo si chiama trading, è un'altra cosa, è molto rischioso.
È rischioso, può valere la pena se, come dicevo prima, vi studiate effettivamente.
Beh, è un mestiere. Invece noi stiamo parlando di prendere un tot di soldi al mese e di metterli lì e forget, cioè dimenticali,
esatto.
e guarda, monitora il rendimento e... godi, diciamo tra virgolette, quando il mercato va bene, e stringi i denti quando il mercato va male, avendo fiducia che il tuo investimento, cioè che hai seminato bene, ecco, in qualche maniera,
esatto.
così che a lungo termine la cosa ti ritorni.
Diciamo il fondamento razionale di questo è che pensare che, per carità, può succedere l'apocalisse, ma in quel caso lì i nostri investimenti razionali sì. sono l'ultimo dei problemi.
Avremo però, altri problemi,
però diciamo che nel lungo termine noi tutto quello che facciamo, che acquistiamo, che compriamo, vendiamo, eccetera, ha come sottostante delle aziende reali. Il mercato finanziario rappresenta comunque, per quanto possa essere inquinato, eccetera, rappresenta comunque delle aziende reali. E quindi nel lungo termine il sottostante è un qualcosa che è concreto, no? E per cui è per questo che io credo che nel lungo termine almeno una parte dei propri risparmi sia giusto metterla nell'azionario. Ecco.
Ok. E invece le materie prime?
Materie prime, entriamo più nel gioco del macroeconomico, diciamo così, e quindi di quello che parlavamo prima, cioè inflazione, tassi di interesse, eccetera. Parliamo dell'oro, diciamo che è un po' il king delle materie prime.
Infatti.
L'oro è storicamente la valuta per definizione, no? Il mezzo di scambio per millenni che ha avuto diciamo l'uomo nel corso della sua storia. Potete anche approfondirlo storicamente se vi interessa, e monetariamente, diciamo così, se vi interessa. E lo è diventato per una serie di caratteristiche che ha, quindi è durevole, non è deperibile, è facilmente scambiabile, oggi meno perché comunque il suo valore è cresciuto molto,
sì.
Si poteva frazionare facilmente ed ha una quantità piuttosto relativamente limitata. Adesso si parla che viene estratto ogni anno un 1,5-2% dalle riserve.
Questo concetto è molto importante perché, cioè, non, a me non era tanto chiara sta roba, però secondo me si fa presto a capirlo magari con un oggetto da collezione, no? Mettiamo che tu c'hai le figurine dei calciatori, no? Uh-huh. Adesso, che ne so, Bruno Conti, campione del mondo 1982, la figurina, se è una figurina rara, vale un sacco. Se invece ne sono state stampate tantissime, vale poco, diciamo così, no? Quindi, se c'è un qualcosa, un bene, che se ne produce tanto e con facilità, non ha un granché di valore. Se invece se ne produce pochissimo e rimane sempre più o meno quello lì in circolazione, vuol dire che è qualcosa di raro. Ecco, l'oro è così. L'oro è un bene raro. Perché è qualcosa che non si trova facilmente, che ogni anno di nuovo ne viene estratto pochissimo. Quindi fondamentalmente quello che c'è, c'è e basta. Quindi avere un pezzetto di oro è qualcosa, avere un pezzetto di una cosa limitata. Invece avere un pezzetto di carta, qualsiasi, che un quaderno pigna, ecco, esatto. Invece ne stampano milioni ogni anno, esatto. E ne stamperanno sempre e quindi non c'ha nessun valore.
Diciamo che poi il rapporto è sempre domanda-offerta, quindi noi stiamo parlando del lato offerta, poi chiaramente conta anche la domanda, cioè se mia figlia mi porta un disegno è l'unico al mondo, certo, per me vale molto, esatto. Ma non se lo caga nessuno fuori, esatto, da casa, esatto, mia, esatto. No? Quindi c'è anche il discorso della domanda, quello che sta perché l'oro ha una domanda piuttosto, diciamo, sostenuta, alta, per tutte le sue caratteristiche e per la storia che ha avuto fino ad,
esatto,
oggi.
Cioè noi siamo tutti d'accordo che l'oro è qualcosa di valore, cioè l'oro non ha un valore intrinseco, cioè non è che dentro l'oro c'è qualcosa che vale, è un pezzo di terra come un sasso, come un sercio qualsiasi che trovi per strada a Roma, identico, soltanto che ci siamo messi d'accordo che quel sercio lì ci piace,
esatto. È sbrilluccica. Poi chiaramente ha delle caratteristiche, esatto. Dire, non è deperibile, esatto. Se usavamo le mele, esatto. A me sarebbe... però no, diciamo che usando le mele, no, sono deperibili, certo. non puoi risparmiare,
certo,
mele.
Certo, certo.
Quindi
certo,
loro hanno una serie, certo, di caratteristiche, certo, che li hanno reso l'ottimo per fare da moneta.
Per millenni,
per
cioè,
millenni.
Non è una roba che
non
ci messi d'accordo.
Esatto, esatto.
Non
ci siamo messi d'accordo. Un altro fattore è che chi ha il potere di stampare skei e di sottostante generalmente tiene oro, quindi la maggior parte dell'oro è detenuto comunque da banche centrali e governi,
certo, certo.
Quindi diciamo così, se chi ha il potere di inflazionarmi la moneta, l'euro, il dollaro, sta tenendo sotto molto oro, dovrebbe farmi pensare che forse è anche il caso di tenerlo, no?
Esatto, no, perché questo discorso dell'inflazione nasce dal fatto che appunto in questi anni, soprattutto di pandemia, sono stati messi in circolazione molti più soldi di quanti normalmente venivano messi come stimoli per l'economia, cioè per farla riprendere, il che ha un effetto rinculo pazzesco in cui appunto i prezzi aumentano del 40% perché il circolante è diventato molto, ma molto, ma molto di più.
Vabbè, tra i vari fattori, diciamo, è un fattore importante, ecco.
Senti, poi, io... no, dimmi.
No, poi sfociamo nel mondo delle criptovalute.
No, infatti l'oro ci porta, secondo me, a parlare di Bitcoin. Esatto. Ma secondo me, siccome è un discorso abbastanza grande, io lo terrei per un altro episodio. Quindi, se sei d'accordo... io. Quindi, ragazzi, abbiamo parlato fondamentalmente di come gestire i soldi, perché è importante farlo, alcuni concetti importanti, secondo me, se volete portarvi a casa dei concetti importanti che abbiamo fatto oggi, sono quello della preferenza temporale, cioè che non è vero che se c'hai 100 euro non ci fai niente e tanto vale spenderli, ma piuttosto possono essere messi da parte per un progetto più grande, e se questi soldi vengono investiti attraverso l'interesse composto, questi soldi aumenteranno di valore in maniera esponenziale, contrastando in maniera grandemente l'inflazione, per esempio. Detto questo, ci sta questo concetto e ci sta il concetto che secondo me il lavoro non te lo danno, ma devi essere imprenditore di te stesso se vuoi entrare dentro questo tipo di gioco, altrimenti devi essere consapevole di quello che stai vivendo, che decidi di vivere in questo modo qua, e che terzo punto, che fare un budget è lo strumento principe per poter incominciare a risparmiare, perché se ci lasciamo semplicemente così alla buona volontà, sta buona volontà di fronte a un buon gelato, poi quei 2,50 euro, esatto, le spesi, ecco, e se ne va via così. Quarta cosa che volevo dire è che tutto questo discorso non va affatto contro alla provvidenza o al mettersi a disposizione per il progetto di Dio, perché è chiaro che innanzitutto bisogna mettersi seriamente in cammino, in discernimento, per capire dove sei chiamato tu a portare frutto. Questo non vuol dire che non debba avere gli strumenti per avere una gestione economica matura, indipendente e consapevole, ecco così. Poi investire, abbiamo parlato di immobiliare, azionario, materie prime, e il quarto punto, piuttosto nuovo e anche oscuro per la maggior parte di noi, è quello delle criptovalute, in particolare di Bitcoin. Però a questo punto, secondo me, ne parliamo in un prossimo episodio, perché non so, forse c'è dietro anche un discorso tra virgolette filosofico che vale la pena approfondire. Beh, Manu, grazie, ci vediamo appunto per il prossimo episodio per parlare di Bitcoin.
Bye the deep.
Bye. Ciao ragazzi.
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana.